la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti di martedì 19 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione siamo in Newsline, scaletta serrata di notizie, commenti, approfondimenti. Diamo dunque subito la linea a Matteo Rossi dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Cosa ci dite per quanto riguarda le previsioni per oggi in Toscana?
Ma tempo in miglioramento deciso rispetto a ieri, la perturbazione ormai transitata. Abbiamo un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, c'è un po' di nebbia in queste ore che comunque tenderà a dissolversi piuttosto rapidamente nel corso della mattinata. Le temperature raggiungeranno i 18-20 gradi, quindi temperature direi decisamente primaverile per quanto riguarda i valori massimi. Domani un'altra bella giornata con temperature minime al mattino più basse rispetto a oggi, si andrà intorno ai 4-5 gradi sulle zone interne, poi le massime saliranno, quindi maggiore escursione termica. E direi domani una giornata decisamente primaverile, e anche quella di giovedì in parte, poi in serata fra giovedì e venerdì è possibile un peggioramento, un po' di pioggia però piuttosto rapida che poi transita velocemente, quindi un peggioramento passeggero.
Va bene, poi ne riparleremo, intanto ci teniamo queste buone notizie, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com.
Venerdì 22 marzo alle 20:30, Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini. 150 ritratti di donne da ricordare per il coraggio, la fierezza delle loro risposte al potere e il talento quasi sempre negato. Da Marilyn Monroe a Frida Kahlo, da Emily Dickinson a Rosa Luxemburg. Storie che hanno lasciato il segno, mostrando il tortuoso cammino per conquistare spazi di libertà.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Ora che ho finito l'università devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita, ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare, ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30. Potrai incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in Piazza Mentana 2. Non mancare.
Sabato 23 marzo alle ore 10 a Firenze al Nuovo Teatro Lippi in via Fanfani 16, Alleanza Verdi Sinistra Italiana apre la campagna per le elezioni europee. Una mattinata di incontro e discussione per l'Europa che vogliamo. Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti, Luisa Morgantini, Ilaria Cucchi, Massimiliano Smeriglio e tante altre voci per costruire insieme l'alternativa. Sabato 23 marzo a Firenze al Nuovo Teatro Lippi.
Controradio.
Alle 8:08, torniamo con le notizie Newsline. Lo abbiamo definito rompicapo sicurezza, il caso Firenze a seguito di numerosi eventi di aggressioni e rapine verificatisi di recente nel centro. Convocato per oggi alle 18 in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza, è quanto ha reso noto la stessa prefettura. Mentre la politica si azzuffa, e noi salutiamo il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno amici di Controradio.
Allora, commentiamo insieme un po' di titoli che danno delle notizie che ci inquietano un po', Salvatore, ma veniamo al dunque. Innanzitutto il titolo della Nazione, rissa politica, e di fatto questo sembra essere, in particolar modo non solo si sono alzati i toni da, diciamo, tasso da campagna elettorale, ma insomma qui l'allarme sicurezza è al centro di queste strali che vengono lanciati dal centrodestra e dal centrosinistra.
Sì, devo dire che le ultime 72 ore Firenze è veramente al centro di una criminalità che non si era mai vista storicamente. Come fondazione non sono stupito, perché voi mi intervistate da anni sul punto e sapete che io questi allarmi li ho lanciati anni fa, quindi forse se mi avessero ascoltato saremmo in una situazione migliore. Detto questo, però, secondo me bisogna che tutti facciano un attimo un passo indietro. La sicurezza non è né di destra né di centro né di sinistra, e è molto importante invece fare cose concrete, cioè ci sono alcune cose che vanno fatte a livello nazionale e altre cose vanno fatte a livello locale.
Ecco, su questo
le responsabilità sono multiple.
Entreremo nel merito. Intanto però, come leggi la richiesta di dimissioni del questore avanzata dal Partito Democratico? Sicurezza, intervenga il ministro e sostituisca il questore Auriemma, leggiamo dal virgolettato d'apertura della Repubblica.
Richiesta dal segretario comunale del Partito Democratico, non ho visto gradi più alti richiederlo.
Sì, il PD fiorentino.
E
esatto.
Secondo me è una richiesta sbagliata, perché il questore non è responsabile dell'attuale situazione fiorentina. È sbagliata, è bene essere chiari sul punto. È una richiesta sbagliata. Il questore non ha responsabilità. Mancano gli uomini? Chiedere al ministro dell'Interno. Il questore sarebbe contentissimo di avere centinaia di uomini in più. Poi la questione degli uomini è molto più ampia, poi bisogna avere, cioè, l'intervista oggi a Tagliente, non mi ricordo in quale quotidiano.
Sì, l'intervista a Tagliente, ci torneremo Calleri. Questa richiesta che è arrivata in realtà ha poi suscitato lo sdegno non solo del centrodestra, stiamo parlando di Firenze Democratica, esponenti d'Italia Viva, ma soprattutto, ecco, una richiesta del genere è stata fatta a Pisa nel caso delle cariche per violente nei confronti dei ragazzi in piazza. Non è che ogni giorno, e soprattutto con una gravità che non ha a che fare con delle responsabilità in capo, poi verificheranno le inchieste a forze dell'ordine, insomma, è che ogni settimana si può chiedere le dimissioni di un questore nelle varie città. Questa mi sembra proprio una forzatura, ecco, rispetto a quello che tu dicevi, facciamo un passo indietro e affrontiamo la questione sicurezza,
ecco,
con serietà.
Sono d'accordo con la tua analisi, Chiara, e mi permetto anche di dire che il linguaggio usato nel comunicato non mi è piaciuto.
In che senso?
Perché
spiegaci un po', ecco.
Mi è sembrato un linguaggio non di sinistra. Vedo che l'ha rilevato anche il Palagi.
Non di sinistra, e quando la sinistra parla di sicurezza tu ci dici non ne sa parlare?
Eh sì. E lo dico io, che ora la Fondazione Camonetti è trasversale alle forze politiche. Io personalmente sono di sinistra, risaputo. E sinceramente, secondo me, quando ne parlano, non lo so, cioè, che devo dire. Altri ne parlano bene, sia chiaro, c'è anche un bel intervento di Valdo Spini oggi. Storicamente il senatore Lumia ne parla sempre in modo molto preciso. Altri personaggi di livello nazionale del PD ne parlano bene. Però, che devo dire? Io
allora
un po'...
vediamo un attimo invece l'intervista a cui facevi riferimento a Tagliente. Più forze di polizia non è l'unica cosa da fare, dal Corriere Fiorentino. Mi ha molto colpito infatti un estratto proprio dell'incipit di questa intervista, in cui l'ex appunto questore di Firenze e Roma e prefetto di Pisa dice: la sicurezza non è un optional nella vita dei cittadini, va assicurata, ma la risposta non può essere solo mettere più forze dell'ordine per strada. Affermare che questa sia la soluzione, come accade puntualmente dopo ogni fatto di sangue, è un alibi per non affrontare altri problemi. E dunque, come si affronta, oltre la richiesta di agenti, che puntualmente è diventato quasi un mantra, no? Che alla fine non solo fa arrabbiare di più i cittadini, ma non fa capire qual è l'esatta dimensione della capacità di gestire il fenomeno.
Ma dunque, allora, Tagliente ha ragione. Tra l'altro, dire il sottoscritto tantissimi anni fa si confrontò duramente con Tagliente su alcune questioni di criminalità, e poi siamo entrati in ottimi rapporti, no? Perché ci possono essere momenti di confronto con questori.
Certo.
Dopodiché ci si confronta, quindi io, senza alcuna volontà polemica, penso che chi ha chiesto dimissioni di quindi in questo caso il segretario comunale Ceccarelli, che tra l'altro è una persona che io stimo, Ceccarelli, sia chiaro, si confronti con l'attuale questore, perché poi dal confronto, se ci sono stati malintesi, si risolvono anche. Io con Tagliente ebbi su proprio questioni allora prostituzione minorile, ok? Che la fondazione se ne occupò. Ci furono dei confronti duri anche sul Firenze, e su che era quella testata giornalista. Dopodiché non solo rapporti buoni, eccellenti, perché ci siamo capiti, no? Ci siamo capiti. E Tagliente ha centrato il punto. La sicurezza è fatta di particolari. Cura per i particolari, sul degrado, concetto del veto rotto, la questione delle dipendenze, che è centrale la questione delle dipendenze, perché le dipendenze producono criminalità, quindi noi dobbiamo trattarle anche da un punto di vista sociale. Io mi sono inventato il termine sbirro sociale, pattuglie miste, utilizzo della polizia locale in funzioni antidegrado, utilizzo di pattuglie GDF, polizia locale che facciano i controlli su tutti questi microcentri di riciclaggio di cui è piena Firenze. Io l'ho scritto il 4 gennaio, tra l'altro a costo zero quello che si può fare. È a costo zero, abbiamo le proposte del 4 gennaio, me le stanno iniziando a chiedere, perché devo dire che ho iniziative in programma con le forze politiche di destra, di centro e di sinistra. Domani sono a Calenzano col centro-sinistra, poi sono con Azione ad Empoli, poi sarò con Fratelli d'Italia da qualche parte, perché me l'hanno già anticipato come tecnico, ovviamente, che dico quali sono le proposte. I ragazzi di Volt le vedo stasera, mi stanno chiamando proprio per i punti del 4 gennaio. Ho già fatto un'iniziativa con una lista civica, cioè, perché questo è quello che bisogna fare trasversalmente. Bisogna vedere cosa si può fare già con le forze attuali, oltre a richiedere nuovi interventi, ecco, che se vengono poi bene.
C'è tutto il versante normativo, perché su questo anche lo stesso Tagliente torna, no? Le persone arrestate il giorno dopo tornano nelle stesse piazze, se vogliamo evitare. E qui sottolinea due aspetti: la demotivazione delle forze di polizia e quel fenomeno che sta emergendo, cioè i cittadini si girano dall'altra parte anche per paura. Ultimo caso che leggiamo proprio di cronaca: il 31enne arrestato per rapina la notte tra sabato e domenica alle Cascine, la stessa persona che venerdì avrebbe gettato a terra un giovane 26enne davanti a un fast food a Santa Maria Novella e commesso un'altra rapina nel mese di febbraio. L'arresto dell'uomo sarà convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Cioè c'è una sfiducia, una rabbia, una reiterazione, una visibile reiterazione di casi che hanno a che fare con stesse persone, e questo genera sicuramente un contesto ad altissima tensione. Ci arrivano tanti messaggi, ma lasciamoci con, a questo punto, in vista del Comitato per l'Ordine Pubblico di oggi pomeriggio, cosa ti auguri da un punto di vista di equilibrio, di forze politiche istituzionali che possano portare a un intervento concreto?
Beh, allora, io penso che bisogna fermarsi e fare il punto in modo laico della situazione. Firenze sta passando una crisi epocale, tra l'altro hanno riarrestato stavolta, e vediamo si faccia un po' di carcere, quel ragazzo che ha buttato giù quel giovane italiano di fronte alle telecamere davanti al McDonald's, mi sembra, no? Davanti al fast food, non so se è McDonald's o meno, della stazione. Era lo stesso che aveva aggredito alle Cascine quell'altro ragazzo. Cioè, quindi è evidente che bisogna cambiare le norme nazionali. Comunque è evidente che bisogna controllare il territorio. Si faccia in sinergia, non si facciano polemiche politiche e ci sia una sinergia fra tutti.
Siamo in un contesto temporale di campagna elettorale che sicuramente aggrava la seconda parte del tuo discorso, e questo ci preoccupa molto. Per questo rimaniamo sui temi e sulle riflessioni e sulle proposte anche con Salvatore Calle. Grazie al presidente della Fondazione Caponnetto, ci risentiremo.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Di Controradio. I wish you were so take this wine.
drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the break of dawn.
Alle 8:19, dicevamo, tanti messaggi arrivati al 342-8104-111, certo che non possiamo relegare ad una decina di minuti quello che è un tema che continueremo a trattare, a sviscerare, a approfondire, come peraltro abbiamo sempre fatto con l'aggravarsi appunto degli episodi di questi giorni e anche del clima politico. Certo che ci serve sicurezza, prima i governi creano marginalità, basti pensare a come vengono gestiti i flussi migratori, e poi si millanta sicurezza, si crea integrazione, si investa sul lavoro, sulla formazione e sull'educazione, dopodiché i controllori della sicurezza avrebbero meno un ruolo centrale, ci scrive Andrea, lo definiamo proprio un bel commento, insomma, circostanziato anche complessivo nella sua visione. Sicurezza significa un tessuto sociale sano, non una sinistra ancella dell'economia turistica. Ancora quando le politiche sociali minime latitano da anni, si invoca sempre la polizia. E poi ancora un altro commento: chiamare a spiegare la cosa al segretario del PD era troppo brutto, è il riferimento alla richiesta di dimissioni del questore da parte del PD fiorentino. In realtà il PD fiorentino, nella persona del segretario Ceccarelli, si è spiegato molto bene, nel senso che ieri ha diffuso un articolato comunicato che ha destato poi tutto il putiferio politico delle ore successive. Certo che sentiremo assolutamente anche Ceccarelli, ma nel comunicato appunto si diceva: se dunque è tempo di interventi eccezionali, è necessario che il ministro proceda con misure straordinarie, anche con la sostituzione del questore Auriemma. Su questo abbiamo voluto condividere una riflessione con il presidente della Fondazione Caponnetto. Ci è sembrato comunque un'ipotesi, una proposta molto forte, ecco, da un punto di vista politico rispetto alla gestione del tema, che in realtà vede una sua complessità di carattere locale e nazionale, come raccontavamo. Ma alle 8:21 vogliamo occuparci di una buona notizia, speriamo insomma che abbia delle ripercussioni concrete sul fronte della lotta alla povertà e della risposta ai bisogni e a un disagio sociale crescente, che accresce di conseguenza anche le disuguaglianze. Stiamo parlando del reddito alimentare, perché parte a Firenze la sperimentazione triennale con la pubblicazione degli avvisi per individuare gli operatori economici, gli enti del terzo settore che svolgono attività di trasporto, stoccaggio e confezionamento dei pacchi con prodotti donati e poi distribuiti gratis a persone bisognose. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Caritas di Firenze, Vincenzo Lucchetti. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora Lucchetti, innanzitutto una sua visione e riflessione rispetto a questo strumento. Lei ritiene che possa incidere nell'andare incontro a un bisogno crescente che viene anche sul tessuto fiorentino?
Beh, certamente tutte le iniziative che concorrono a combattere da una parte il bisogno sempre crescente di aiuti alimentari da parte della popolazione e dall'altro la lotta allo spreco alimentare sono benvenute. E questa sperimentazione va in questo senso. Naturalmente va a completare tutta una serie di iniziative che a Firenze già esistevano, già esistono in convenzione con i servizi sociali del comune, le mense diffuse nei quartieri di Firenze. Già esistono i pacchi alimentari donati con gli aiuti del FEAD. Quindi diciamo che questa sperimentazione integra un pochino tutte queste iniziative già esistenti e soprattutto contribuisce anche a creare una rete di solidarietà, perché quelle che verranno distribuite saranno le scorte invendute. Quindi creerà una rete di solidarietà fra tutte le associazioni, le cooperative, le imprese che producono cibo, e che in questa maniera utilizzeranno meglio le scorte.
Ecco, questa duplice valenza, appunto, come diceva, di evitare lo spreco di cibo attraverso l'utilizzo delle scorte invendute e poi dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. In questo meccanismo di integrazione lei cosa si auspica perché sia davvero un meccanismo virtuoso e che in realtà non crei una sovrapposizione?
Mi auspico che appunto è una sperimentazione che per adesso viene portata in 4 città italiane, quindi mi auspico che sia integrata con quello che già esiste, che non venga a sostituire e non venga ad annullare delle cose che già esistono, ma che sia qualcosa in più, quindi che omogenizzi e renda più efficienti le iniziative che già ci sono ed eventualmente che vada a colmare delle falle o dei buchi che ancora probabilmente ci potrebbero essere.
Soprattutto, Lucchetti mi correggerà se sbaglio, in quella zona grigia che forse ancora difficilmente si riesce a intercettare con appunto le mense, nonostante ci sia stato un incremento. Forse da un lato magari questo tipo di sperimentazione potrà ridurre l'impatto che il ricorso alle mense Caritas ha ogni giorno, e dall'altro appunto poter intercettare tramite servizi sociali quelle famiglie che invece non ricorrono ancora alla Caritas, ancora per questo sentimento di vergogna e la paura dello stigma sociale.
Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo con lei. In questo senso la sperimentazione potrebbe essere utile, potrebbe essere un di più alle cose che già esistono.
E allora staremo a vedere, lo racconteremo insieme. Grazie a Vincenzo Lucchetti per la Caritas di Firenze, buona giornata naturalmente.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Io direi che abbiamo bisogno di prenderci una boccata d'aria in bicicletta, anche se in termini di qualità dell'aria non c'è proprio da stare allegri neanche su questo fronte, ma tutto questo per dirvi che dopo il GR di Popolare Network andiamo in bicicletta con Tiziano Carducci, presidente di FIAB Firenze Ciclabile, ci raggiungerà qui nei nostri studi, avremo anche la diretta Facebook sulla pagina Controradio Firenze, sul nostro sito controradio.it, al centro naturalmente la mobilitazione contro la riforma del codice della strada, associazioni in rivolta, fermate e modificate il codice, la riforma delle regole sulla circolazione dei veicoli solleva i timori di molte associazioni, tra queste appunto anche della FIAB. Parleremo delle zone 30 in città, della questione della manutenzione delle rastrelliere, ci sono arrivate anche delle segnalazioni ieri nel corso del consueto appuntamento del lunedì con l'assessore Giorgetti. Parleremo di sicurezza delle piste ciclabili e anche di qualche iniziativa all'insegna della ciclo escursione. Tutto questo alle 8:40 dopo il GR di Popolare Network.
E 31 minuti, di nuovo una buona giornata. Le notizie. Giorgia Meloni sarà oggi in Parlamento per le comunicazioni pre-vertice europeo, il Consiglio europeo che comincia giovedì a Bruxelles, e la Presidente del Consiglio potrebbe tornare sul caso Salvini-Putin dopo le poche parole di rito che ha detto ieri sera in un'intervista. Si è limitata a dire il governo è coeso in politica estera. Poco dopo la deflagrazione del caso Salvini, Salvini è stato l'unico politico di spicco occidentale al governo a dire che le elezioni in Russia sono state un bene, sempre un bene, ha detto Salvini, quando il popolo si esprime. Una posizione totalmente diversa da quella degli altri partner europei, tanto che da Bruxelles il ministro degli esteri Tajani ha dovuto prendere le distanze. Giorgia Meloni, come dicevamo, ha taciuto per tutto il giorno, poi a sera questa scarna dichiarazione. In tutto questo viene segnalato anche il gelo del Quirinale, che non ha inviato una lettera a Putin, come si usa fare in diplomazia, dopo la vittoria di elezioni. La crisi in Medio Oriente, i media siriani parlano di un attacco israeliano alla periferia di Damasco, senza specificare se ci siano state vittime. Israele ha colpito più volte in Siria, soprattutto gli interessi iraniani e degli Hezbollah libanesi nel paese. La notte scorsa ci sono stati anche dei nuovi raid americani contro diverse postazioni degli Houthi in Yemen. Biden ha ribadito a Netanyahu la sua contrarietà ad un'operazione di terra a Rafah, ma nella prima telefonata tra i due da oltre un mese, avvenuta ieri, il presidente americano ha anche confermato l'appoggio a Israele nella guerra contro Hamas. Nella notte i raid israeliani hanno fatto almeno 15 morti e sono stati colpiti Rafah nel sud e Jabalia al nord. A Doha intanto sono ripresi i colloqui per una tregua. Da domani nella regione ci sarà anche il segretario di Stato americano Blinken. È approdata ieri sera al porto di Ancona la nave Ocean Viking, la nave di OSS Mediterranee con 366 naufraghi salvati nei giorni scorsi. Un viaggio molto lungo, 1450 chilometri, imposto dal governo che ha assegnato il porto marchigiano per lo sbarco. C'era anche al porto stesso un piccolo presidio di solidarietà per i migranti. Proseguono le violenze delle bande criminali ad Haiti. Nella capitale Port-au-Prince ci sono stati ieri almeno 12 morti, i cadaveri sono stati trovati per la strada, gli ultimi attacchi in quartiere dove finora non c'erano stati disordini. 30 anni fa Casal di Principe veniva ucciso a Don Peppe Diana. Questa mattina alle 10 migliaia di studenti sfileranno nel cuore della città fino al cimitero dove ci sarà la commemorazione. Ci sarà anche il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti. Raffaele Sardo, giornalista, autore di Per rabbia e per amore, le impronte dei passi di Don Peppe Diana. Gli abbiamo chiesto perché la camorra volle eliminarlo in quel giorno, in quel 19 marzo di 30 anni fa.
Perché parlava chiaro? Perché toglieva i ragazzi dalla strada, che potevano essere ragazzi che possibilmente potevano andare nelle braccia della camorra, perché quella era l'unica strada che si apriva davanti a loro e che si prospettava davanti a loro. Erano affascinati dal fatto che questi possedevano macchine potenti, vestivano alla moda, avevano potere, perché condizionavano un sacco di gente, erano sonnati, riveriti, ecco, e quindi il ragazzo di paese era in qualche modo affascinato. E Don Diana invece aveva capito questo meccanismo e aveva deciso di portare via questi ragazzi da quella strada e battere nuovi sentieri. Quindi aveva pensato di fare un gruppo scout, aveva pensato di costruire l'Azione Cattolica, aveva pensato un sacco di cose per i giovani di Casal di Principe. Parlava di una camorra che era simile al terrorismo e quindi diceva ai ragazzi: ribellatevi. Ecco, questa sua passione, questo suo alzare la voce, aveva convinto la Chiesa a schierarsi tutta da una parte, no? Quella che noi riteniamo che sia quella giusta, contro la criminalità, contro la sopraffazione e la violenza. Ecco, questo dava fastidio a Don Diana e lui in qualche modo è stato ucciso soprattutto per questo.
Prossimo appuntamento con le notizie alle 9:30. Di nuovo una buona giornata.
A Pasqua regala un segno di pace, la colomba di Emergency. Acquistandola aiuterai le vittime della guerra e della povertà. Dal 22 al 24 marzo i nostri volontari ti aspettano in tantissime piazze italiane. Cerca quella più vicina a te su emergency.it/colomba.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 restano code verso Firenze tra Prato Ovest e Bibio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per incidente, sale a 4 km la coda tra Ginestra e la Strassigna verso il capoluogo, sempre verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in carreggiata opposta, codi a tratti tra Cascina e Bivio di Navazione Pisa, raccordo Pisa Centro. Segnaliamo che in A12 è chiusa fino alle 14 l'uscita di Colle Salvetti nelle due direzioni. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico, un passaggio a livello tra Granaiolo e Ponte a Elsa, si registrano ritardi e variazioni per i treni in linea. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, domani sera 20 marzo è in programma l'avvio dell'alimentazione della linea di contatto del primo tratto della linea tranviaria Fortezza Libertà San Marco. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. La casa dei Rosmer, da Henrik Ibsen, di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso. In scena intrighi, prepotenze e menzogne in nome della conservazione del cambiamento e rapporti di convenienza travestiti da felicità. Dal 19 al 24 marzo al Teatro Fabricone.
Sono nata il 21 a primavera,
ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenarti in testa.
Sono nata il 21 a primavera. 3 giorni di incontri, laboratori e tavoli tematici per tutte e tutti, ma soprattutto per scrivere cosa sarà. Nosotras, Spazio Coco e le Curandaie vi invitano a contribuire ad un grande progetto al femminile. Dal 21 marzo, in via delle Carceri 8, alle Murate. Seguici, sarà davvero primavera.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatredimbarco.it. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, venerdì 22 alle 21, Mio padre, un magistrato, di e con Clara Costanzo. Spettacolo ispirato al libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte di Chiara Chinnici, figlia del giudice Chinnici assassinato dalla mafia nel 1983. Verità e storia nella filosofia italiana con Gennaro Sasso, filosofo e accademico, e Jonathan Salina, direttore del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Inaugurazione del nuovo Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, un'occasione per riflettere e dialogare sulla cultura filosofica del nostro paese con uno dei suoi massimi interpreti. L'ingresso è libero, mercoledì 20 marzo dalle 15:30 a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Per informazioni scrivi a centroricerca.filita@iris-firenze.org.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro Radio è transmediale.
Alle 8:40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e, come annunciato, abbiamo uno speciale periodico in bici con la FIAB. Tiziano Carducci in studio con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Presidente di FIAB Firenze Ciclabile, approfondimento fino alle 9 anche attraverso le vostre segnalazioni sul nostro canale crossmediale Facebook Controradio Firenze, siamo anche in diretta su controradio.it. Vi ricordo il numero WhatsApp 342 81 04 111. La partenza di questa trasmissione non può che essere dedicata al codice della strada, ridefinito da molte associazioni che si interessano e si occupano di sicurezza della circolazione, il codice della strage, che ha visto mobilitazioni anche da parte della FIAB nelle scorse settimane, mobilitazione di sensibilizzazione che proseguirà. Ma entriamo nel merito di questa riforma delle regole sulla circolazione dei veicoli. Cosa c'è che vi preoccupa?
Allora sì, che preoccupa noi e anche e soprattutto le tante associazioni di familiari di vittime della strada. Sostanzialmente questa riforma si dimentica un elemento essenziale, anzi sembra un po' strizzargli l'occhio, ovvero la velocità. Da un lato, diciamo, si inaspriscono alcune pene sul tema, anche in particolare della guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di droghe, che per carità anche corretto magari, però diciamo si è visto in passato che l'inasprimento delle pene in realtà non ha un effetto reale deterrente. Invece dal lato opposto, quello che è appunto delle principali cause degli incidenti, ricordiamo oltre 3.000 soltanto nel 2022 in Italia, cioè la velocità non entra nel dibattito, anzi si incoraggia quasi, perché forse un po' sulla scia mediatica di Fleximen e Affini ad esempio, si rende più complesso le norme per poter installare un autovelox, si limita l'autonomia dei sindaci e degli amministratori locali per poter installare ZTL, si limitano fortemente tutte quelle che sono le infrastrutture per la mobilità ciclistica, che quindi richiederanno tutta una serie di lasciapassare da parte del governo, e in più appunto si lascia una delega al governo per addirittura aumentare i limiti di velocità.
E quindi diciamo c'è l'elemento positivo dell'alcol LOC, la guida sotto l'effetto di stupefacenti, un inasprimento delle pene, però per il resto questo contesto repressivo non va a incidere in maniera altrettanto equilibrata e concreta su quella che è invece la questione della velocità, che abbiamo detto essere una delle principali cause delle morti, soprattutto dei pedoni.
Sì, sembra quasi, se posso commentare, diciamo, una riforma che vuole, diciamo, rassicurare le nostre coscienze. Quando abbiamo parlato ad esempio di Città 30 in commissione urbanistica in Comune di Firenze, ad esempio molti consiglieri ci hanno chiesto chiarezza sui dati sui morti e gli vittime, perché erano quasi sicuri che la stragrande maggioranza fossero dovuti ad abuso di alcol e droghe. In realtà così non è, sono circa il 5-6% gli incidenti dovuti a queste cause, che questo non vuol dire che dobbiamo trascurarli, e probabilmente sono anche quelli, diciamo, che finiscono meglio sulla stampa. Però fare una riforma che si incentra su questo tema e anzi ignora e anzi incentiva l'altra causa di incidenti, per noi è gravissimo, tant'è che appunto nella nostra mobilitazione nazionale il codice della strada è diventato codice della strage.
Questo però la fa un po', diciamo, è un pandan, un abbinamento rispetto anche all'impostazione che il governo ha, il ministro Salvini, sulle zone 30.
Sì, esattamente, anche come la direttiva che ha emanato a seguito del provvedimento di Bologna, diciamo, in realtà diciamo la messa in esercizio completa, perché Bologna è Città 30 da luglio, e che poi nei fatti la direttiva è stata quasi una zappa sui piedi, perché andando a sostenere che le zone 30 stanno bene ad esempio solo in prossimità delle scuole, degli ospedali, di zone delicate, ecco, ne abbiamo fatto questo esperimento su Firenze, l'hanno fatto anche Bologna e Milano, mettendosi intorno a scuole, negozi, centri commerciali naturali, ospedali, sostanzialmente si copre l'80-90% del territorio urbanizzato, perché le città sono fatte di questo, sono vive, sono fatte di persone, quindi da questo punto di vista, diciamo, in realtà non sappiamo se quanto potrà incidere questa direttiva, però appunto la retorica del bisogna lavorare, bisogna andare forte, perché andare piano non ci fa produrre, ecco, è tossica oltre che sbagliata.
Le associazioni dei familiari hanno scritto al presidente Meloni per chiedere un incontro urgente per scrivere e riscrivere insieme gli articoli che ora contrastano con la sicurezza stradale. Che margine ci sarà?
Allora ti dico già, noi la settimana scorsa ci siamo anche un po', diciamo, commossi, nel senso siamo partiti con 40 mobilitazioni in tante altrettante città d'Italia dal 9 al 12 di marzo. C'è stato appunto il video dei familiari delle vittime della strada, il mail bombing ai deputati, e la settimana scorsa doveva essere, appunto martedì scorso, doveva essere discusso in Parlamento la riforma, è stata posticipata a oggi. E insomma, un tema che era ignorato, è finito nella stampa nazionale, nell'agenda delle opposizioni, ci ha dato molta soddisfazione. Poi il momento è adesso, ecco, noi non la diamo per persa come battaglia.
Sul fronte territoriale, locale, c'è stato un impegno, lo abbiamo registrato, anche diciamo una sollecitazione da parte dei cittadini, che adesso si tradurrà in un'estensione delle zone 30, ne parlavamo ieri con Giorgetti, si parlava di un 50% della copertura del territorio, in realtà sono talmente tanti i cittadini che richiedono e segnalano delle strade che verranno poi valutate, ma la propensione è di andare verso questa impostazione. Ma quanta autonomia hanno le amministrazioni locali?
Allora, da un punto di vista formale, ad esempio, quello che ha fatto Bologna, ed è quello che da un punto di vista formale tenta di contestare il Ministero, è che il codice della strada prevede in città i 50 km orari, è diverso nella normativa nazionale, ad esempio in Spagna, dove sono proprio previsti 30. Quindi un'amministrazione comunale può individuare appunto diverse zone, ed è stato proprio quello che ha fatto Bologna, dove ricordiamo ci sono le strade principali, ad esempio i viali di circonvallazione, diciamo, e buona parte delle strade di penetrazione rimangono a 50, e quindi sono state introdotte una serie di macro zone 30. Questa autonomia sicuramente sarebbe un po' messa in difficoltà con questa riforma del codice della strada, che alla faccia del partito delle autonomie locali espropria di questa autonomia proprio gli amministratori locali.
E allora, naturalmente, sia la cronaca dal territorio che la cronaca politica e istituzionale sui lavori rispetto al codice della strada la seguiremo e vi aggiorneremo passo passo. Nel frattempo abbiamo anche delle segnalazioni che ci siamo portati dal collegamento con Giorgetti, che hanno a che fare con le bici in particolar modo, sempre con la sicurezza. Ci veniva sottolineato ieri la situazione di carenza di sicurezza che c'è sul passaggio in bici verso il polo scientifico da via Michelacci. Un ascoltatore ci diceva: parto la mattina, non so come e se arrivo, insomma speriamo ogni giorno che ci sia un santo in paradiso.
Sì, quella per noi è un caso clamoroso, perché appunto il passaggio da via Michelacci è proprio quella che era pensata dall'amministrazione stessa come il percorso ciclabile dalla zona dell'Isolotto verso il polo di Sesto, tant'è che c'era, ora questo non ti so aggiornare, un cartello che proprio indicava il percorso verso il polo in bicicletta passando da via Michelacci. Per un tema di sosta abusiva, la sosta abusiva è stata risolta regolarizzandola, quindi inserendo la sosta e trasformando la strada in senso unico, e questo vuol dire che sostanzialmente il passaggio ciclabile è interrotto e l'obbligo per chi si muove in bici è di non solo allungare il percorso di circa 500-600 metri, ma anche di farlo su via Pratese attraversando una rotatoria che è tutto tranne che sicura. Noi è da tempo che chiediamo o una realizzazione di pista monodirezionale a compensazione del senso di marcia che non si può più percorrere, o l'introduzione di un senso unico eccetto bici, ma su questo siamo ancora fermi, perché oggettivamente da parte dei tecnici comunali c'è un po' di muro, oltre che appunto si cede alle richieste delle imprese che chiedono posti auto, e perché appunto, visto che si parcheggiava in maniera abusiva, il problema si è risolto regolarizzando quella sosta e realizzando dei posti auto, che però hanno esposto a un enorme rischio alle tante persone che si muovono verso il polo.
Tutto questo voi lo portate ai tavoli con l'amministrazione? Che tipo di dialogo, adesso ricordiamolo, c'è?
Il dialogo c'è, abbastanza continuo, ci sono tante cose che ahimè sono però aperte da ormai 5 anni e non vengono, cioè,
quindi
non
giungono a conclusione di legislatura senza essere state risolte.
Effettivamente sì, una fra queste, fra tutte, ricordo ad esempio la questione di Palazzo Mazzoni, dove appunto nel corso dei lavori furono realizzati questi attraversamenti un po' arzigogolati in difformità al progetto, che ad esempio per andare dalla fortezza a Piazza San Jacopino richiedono 8 attraversamenti, alcuni semaforizzati, altri no, portando fino a 5 minuti il tempo per chi si muove in bici per fare circa 150-200 metri. Ne parleremo un po' più approfonditamente a brevissimo di questo tema.
E quindi ci segniamo anche questo aspetto. Allora ci scrivono: è importante che gli automobilisti rispettino i limiti 30 in via Vespucci, accade di rado, ci scrive Lele, un collegamento ciclabile tra la ciclabile di via Vespucci e l'accesso alle cascine all'Indiano?
Allora sì, quelli sono tanti piccoli ricollegamenti che sono, diciamo, anche nel piano che abbiamo presentato, nelle osservazioni al piano operativo. Poi c'è anche il tema appunto del rispetto dei limiti. Noi crediamo che la città 30 non si faccia soltanto con i controlli e verbali, però è anche uno dei temi, una delle cose che impatta ad esempio la riforma del codice della strada, vieta di installare autovelox al di sotto dei 50 km orari, però forse in alcuni casi sono necessari. Ricordiamoci che a Bologna è stata fatta una media di 1,2 multe al giorno per i 30 km orari, quindi non propriamente quello che si chiama fare cassa, ecco, non so se ci coprono lo stipendio di uno dei vigili addetti al controllo con questi importi, però l'effetto deterrente invece funziona.
È inutile mettere un cartello con scritto 30 e non avere un passaggio pedonale segnato sulla strada, come in via del Biancospino, via dei Ligustri, cioè queste operazioni devono essere sinergiche e collaterali ad altri strumenti anche di educazione e di tutela.
Esatto, questo è quello che diciamo sempre, diciamo, la città 30 è fatta di tanti elementi: l'educazione, i controlli, la segnaletica e la riprogettazione delle strade. Bene l'estensione delle zone 30, però noi chiediamo anche che poi, in particolare in alcuni tratti dove appunto le larghezze della strada inducono a tenere velocità più alte, inducono, perché non è che, come dice qualcuno, è impossibile, basta pestare meno col piede, con l'acceleratore si può fare, e appunto servono tanti interventi che ridisegnino lo spazio pubblico in quelle strade che magari sono strade di quartiere, di negozi, di tante persone, che invece ancora è complesso vedere rispettare questi limiti. La segnaletica orizzontale non basta.
L'ascoltatore del polo scientifico specifica, ci aggiorna, i cartelli li hanno tolti in parte, il passaggio ancora è legalmente possibile e reso ancora più pericoloso perché le auto parcheggiano invadendo anche il passaggio pedonale e quindi insomma...
Esatto, la sosta è insaziabile, anche se diciamo la sosta abusiva è stata in parte compensata da nuovi posti auto, si continua a parcheggiare anche sull'altro lato e quindi ecco praticamente via Michelacce diventa
mangiata da questa sosta abusiva o sanata, diciamo condonata. Rastrelliere piene di rottami in zone Isolotto, ci segnalavano via Palazzo dei Diavoli, ma è una cosa, ho visto diminuire un po' di rastrelliere riempite da rottami, c'è stata un'operazione abbastanza capillare sul territorio.
Sì, va avanti da abbastanza anni, diciamo. Quello che adesso noi vorremmo riprendere anche poi con quella che sarà la nuova giunta è una proposta di alcuni anni fa, cioè quella di regolarizzare. Adesso che succede? Viene data informativa, si mettono dei cartelli una o due settimane prima, più una che due, si informa sulla rete civica del comune, ma l'informazione chiaramente non arriva a tutti e spesso tanti ci scrivono chiedendo come fare a recuperare la propria bici, perché chiaramente non potendo distinguere fra cosa non è un rottame, si svuotano semplicemente le rastrelliere. Noi chiediamo che, fatta diciamo la prima mandata di eliminazione dei rottami, si regolarizzi. Io so ad esempio che la rastrelliera sotto casa mia viene pulita il primo mercoledì di maggio, per dire, una volta l'anno.
Acquisisco questa abitudine anche mentale.
So che quel giorno, esatto, tanto tutte le rastrelliere sono mappate, sono nei sistemi informativi del comune, quindi è un'operazione che si può fare, richiede dei costi da parte di ALI e municipale, ma per garantire sicurezza e anche evitare la sosta abusiva su pali e marciapiedi è opportuna.
Un commento al volo sul bike sharing, soprattutto sulla sosta del bike sharing, continuano ad essere, nonostante insomma i monitoraggi da parte delle varie aziende, però denotano un uso veramente incivile rispetto a dove vengono posizionate.
Sì, fra l'altro
anche i monopattini sui marciapiedi, insomma,
a breve ci sarà il rinnovo della concessione del gestore, noi su questo stiamo cercando di parlarne con l'amministrazione prima, diciamo, che finiscano i tempi utili per farlo, perché è oggettivamente un problema. Ci hanno segnalato alcuni giorni fa, c'era una foto di una schiera di 6-7 mobike messe tutte in fila sulla ciclabile al piazzale di Porta a Prato, e il mio timore è che insomma quando si vedono 6-7 bici parcheggiate ordinatamente in fila è che magari siano state posizionate dal gestore stesso quando questo le va a redistribuire. Qualcuno diceva, beh, fatti loro, tanto sono sulla ciclabile, quindi bene così. Ora io vorrei vedere a mettere una sfilza di auto per traverso in mezzo a Viale Lavagnini.
Cosa non succederebbe? Esatto. Cosa non succederebbe? Sì, questo discorso del bike sharing e di un uso consapevole anche della sosta è veramente indicativo, insomma, di un comportamento che ci deve coinvolgere tutti, perché poi da quel passaggio ci vivono pedoni, ci vivono persone con passeggini, sedie a rotelle, insomma sono situazioni veramente degradanti. Allora, in corsa, perché poi avremo modo da qui all'esito del voto di fare magari un punto su quello che chiedete alla futura amministrazione, però una notizia positiva, una magra soddisfazione, ma insomma neanche tanto magra, è il trofeo Città 30 di Legambiente. La bicicletta lo ha vinto nelle settimane scorse, stiamo parlando di un'iniziativa che è avvenuta in numerosi capoluoghi dal sud al nord, è approdata anche a Firenze. Ebbene, una gara tra 6 mezzi di trasporto nelle zone 30 e sul podio c'è finita la bicicletta, questo ci deve far riflettere.
Certo, poi diciamo sulle zone 30, ma in realtà in generale su tutta la città, perché poi qualcuno diceva, beh, per forza se mi obblighi ad andare a 30 la bici per forza arriva prima. In realtà diciamo anche passando da quelle che nella nostra ipotetica Firenze 30 sarebbero strade 50, poi nei fatti appunto nel complesso la velocità media è dimostrato che è abbondantemente al di sotto dei 30 km orari, e fino a 5-6 km la bicicletta effettivamente si dimostra, non è il primo esperimento di questo tipo, un valido competitor, ecco.
Milvia ci scrive: ma di parcheggi per bici protetti in modo che non ti rubino la bici anche in mezz'ora di assenza, come succede spesso, ne avete parlato, abbiamo anche raccontato delle sperimentazioni in quel di
Rifredi.
Esatto,
sì, c'è la sperimentazione di Biclo, questa cooperativa che appunto si pone l'idea di creare un sistema diffuso di rastrelliere protette di vario tipo, il primo dei quali sono le bike box. Cercandole biclo.it li potete trovare. Noi speriamo in un sistema anche principalmente pubblico di questo tipo, che appunto possa creare una rete diffusa di bike box che sono più piccole, di velostazioni, ne sono in progettazione diverse da parte dell'amministrazione, principalmente nelle stazioni ferroviarie a servizio dell'intermodalità. Noi abbiamo chiesto che si trovino dei posti anche ad esempio lungo le fermate principali della tranvia o comunque in zone ad alta densità abitativa, perché possono essere strumenti molto utili anche per i residenti, non solo per i pendolari che arrivano da fuori Firenze e vogliono trovare la bici al sicuro per fare, diciamo, l'ultimo chilometro e mezzo.
Allora, ci scrivono: volendo utilizzare il treno per arrivare da fuori a Firenze e poi spostarmi giornalmente magari in bici, non è possibile perché a Santa Maria Novella di biciclette non se ne trovano mai.
Allora, se parla del bike sharing, ad esempio, mi sembra che ce ne siano in realtà abbastanza.
In realtà anche a me, effettivamente, anche di rastrelliere.
Se invece si parla di bici private, diciamo bici proprie, Santa Maria Novella, appunto, invece al di sopra del parcheggio auto, ha un parcheggio non molto conosciuto da centinaia di posti, che appunto, diciamo, non è chiaramente protetto e videosorvegliato, però è sicuramente una garanzia e tutela in più rispetto alla rastrelliera.
C'era una segnalazione che volevo farti io invece, andando all'Aula Magna dell'università, quindi attraversando i cantieri della tranvia in San Marco, ho notato che in effetti da quando c'è la cantierizzazione parcheggiare una bicicletta tra via Cavour a San Marco è pressoché impossibile, tolte tutte le rastrelliere.
Sì, generalmente in centro è in generale un problema parcheggiare una bicicletta, anche per questo che, ahimè, e questo non giustifica, si trovano purtroppo sistemate ovunque, perché poi quello che ci dicono è che no, noi non possiamo mettere nuove rastrelliere perché ogni posto auto che togliamo ci arrivano le mail dai residenti, però contestualmente invece a noi, e poi leggiamo anche l'amministrazione, arrivano anche le mail di chi come te non trova posto. Con i cantieri la situazione si è aggravata, ma oggettivamente chi si muove in particolare nei dintorni del centro storico in bicicletta sono tante persone e la carenza si fa sentire.
E allora, speriamo davvero che si possa andare a portare una piattaforma che venga recepita, poi in questo periodo di campagna elettorale magari viene recepita, poi dopo bisogna vedere come viene tradotta,
esatto.
Una volta che i posti sono stati occupati. Torneremo con Tiziano Carducci ai nostri microfoni, presidente di FIAB Firenze Ciclabile, grazie nel frattempo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Musei.it.
DDC.
DDC?
Sì, all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì, all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio.
Sì, all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro.
Sì, all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. DDC.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Febbraio 2024, Firenze. 5 operai uccisi in un cantiere Esselunga. Il 23 marzo scendi in piazza con l'assemblea 16 febbraio per chiedere giustizia e trasparenza, il definitivo blocco del cantiere e un parco pubblico intitolato ai caduti sul lavoro. Sabato 23 marzo alle 15.30 via di Novoli a Firenze. Informazioni e aggiornamenti sui canali social dell'assemblea 16 febbraio. Sia al parco pubblico, no a Esselunga.
Ora che ho finito l'università devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita. Ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare. Ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30. Potrai incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in piazza Mentana 2. Non mancare.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Alle 9 passate da 5 minuti abbiamo il piacere di salutare la giornalista e collega Giulia Innocenzi in collegamento con noi. Ben trovata Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Autrice con Paolo D'Ambrosi del documentario investigativo Food for Profit, che arriva anche a Firenze il 20 e 21 al Cinema Alfieri, davvero un'indagine giornalistica che ci fa scoprire, approfondire i collegamenti tra industria della carne, lobby e potere politico. Ci racconti come è nato questo percorso giornalistico che vi ha portato a documentare qualcosa che forse era conosciuto ma non così evidenziato nelle sue anche responsabilità politiche e istituzionali.
Sì, per me è nato tutto anni e anni fa, quando lessi per la prima volta il libro di Jonathan Safran Foer, Niente Importa, che racconta la realtà degli allevamenti intensivi in America. E da lì mi si è aperto un mondo e ho deciso di scoprire se in Italia eravamo molto diversi dall'orrore che lui raccontava. E avendo la fortuna di farla giornalista, ho potuto verificare di persona, entrando di notte negli allevamenti intensivi, collaborando con infiltrati. E purtroppo, visto che gli allevamenti intensivi italiani non hanno niente di diverso da quelli americani, gli animali, lo sappiamo, sono stipati all'interno di questi capannoni in condizioni igieniche ultra precarie, imbottiti quindi di medicinali e di antibiotici, in questi capannoni super inquinanti e che costituiscono un pericolo per la salute di noi umani e per future pandemie. E quindi ho deciso poi di mettere tutto questo lavoro in un documentario internazionale che però mettesse al centro i sussidi europei che noi destiniamo a questi allevamenti, che è veramente scandaloso.
Ecco, perché al centro ci sono i miliardi di euro che l'Europa destina a questi allevamenti intensivi, non si può non vedere. Tu hai portato questo documentario proprio a Bruxelles.
Sì, proprio al Parlamento europeo, diciamo che non siamo passati inosservati, siamo direttamente andati nel luogo che viene investigato grazie al nostro lobbista, che ha portato una camerina nascosta con sé durante i colloqui, che è riuscito a registrare con gli eurodeputati. E purtroppo dobbiamo dire che oggi la nostra democrazia è davvero inquinata dal potere delle lobby che portano avanti gli interessi dell'industria, e l'agroalimentare è una delle lobby più potenti in assoluto. Pensa che soltanto a Bruxelles ci sono 25.000 lobbisti, è la seconda capitale al mondo per lobbismo.
Ecco, come può, Giulia, un elettore, in vista anche dell'importantissima scadenza delle europee, affidarsi e affidare il proprio voto, il proprio diritto, riponendo una fiducia nei confronti di rappresentanti, avendone la certezza che poi appunto non si vada a finire in contesti così inquinati anche a livello istituzionale?
Guarda, noi nel film mostriamo che c'è un eurodeputato italiano che addirittura prende soldi dall'agribusiness. Tutto questo è dichiarato, perché in realtà sarebbe legale. Detto questo, è scandaloso. Addirittura 25.000 euro l'anno da una fondazione dentro cui ci sono tutti i principali player dell'agribusiness, e poi dopo lui stesso deve votare, controllare e decidere su queste aziende se destinare loro i sussidi europei. Quindi innanzitutto dobbiamo chiedere ai segretari di partito di non candidare personaggi del genere, perché hanno scritto sulla testa un conflitto di interessi grosso come una casa. Questo è il primo passo. Dopodiché i cittadini possono sicuramente fare anche un'altra cosa. Le associazioni per i diritti degli animali hanno stilato 10 punti, si chiama Vote for the Animals, dove chiedono ai candidati di esprimersi su 10 punti in favore dei diritti degli animali, fra cui anche stop sussidi pubblici agli allevamenti intensivi e altre misure contro gli allevamenti intensivi. Vedremo chi appoggerà queste misure e chi no, e poi ogni cittadino potrà fare la sua scelta responsabile.
E Food for Profit è un contributo importantissimo da un punto di vista proprio informativo, proiezione il 20 e il 21 al Cinema Alfieri. Grazie a Giulia Innocenzi per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
They're gonna for you. They know the truth. So we make a move. While they beating the block, we going straight to the top. So we gotta move in the same direction. Yeah. We gotta move.
E alle 9:13 minuti concludiamo la nostra fascia informativa mattutina di Newsline con l'arte, andando al Pecci, alla Pecci School Arte. Dal 20 marzo, infatti, da domani torna in una veste rinnovata questa progettualità, questo appuntamento dedicato a introdurre l'arte contemporanea a chi è interessato ad avvicinarsi per la prima volta e ho curioso di approfondirne alcuni aspetti. Ne parliamo con il direttore del Pecci, Stefano Collicelli Cagol. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, un ritorno però in una versione anche nuova. Innanzitutto partiamo dal il titolo di quest'anno. Ce lo anticipi, rafforzando l'impegno del Pecci a creare comunità, come è nello spirito di questo percorso?
Sì, infatti il titolo è di Kate e abbiamo deciso infatti di raccontare la storia dell'arte del Novecento prendendo la decade, che è una unità temporale ben precisa a cui noi associamo sempre anche dei specifici momenti culturali sia nella letteratura che nell'arte che nel cinema, in tutte le discipline, e quindi farla diventare un po' per ogni incontro la protagonista di una serie di interventi, anche di racconti su quello che è accaduto effettivamente non solo nell'arte italiana ma anche nell'arte internazionale, per spiegare anche in una maniera anche molto facile e avvincente il percorso di ciascuna decade all'interno delle arti.
Ricordiamo anche la gestione, i protagonisti divulgativi di questo percorso saranno sarà formato da un gruppo di giovani dottorande e dottorandi della Scuola Normale di Pisa, dunque un'eccellenza internazionale del nostro territorio che si mette a disposizione della comunità.
Esatto, perché nella creazione anche di comunità e di contatti territoriali ho avuto modo di conoscere questi giovani che sono incredibilmente anche interessati nel voler promuovere e ragionare intorno all'arte contemporanea, e ho pensato che due eccellenze come il Centro Pecci e appunto chi studia la Normale di Pisa dovessero effettivamente incontrarsi anche per rilanciare una eredità che forse non sempre a livello italiano ultimamente è stata valorizzata, e quindi la relazione tra chi studia all'università e i musei, i centri d'arte contemporanea, che possono restituire anche questi percorsi di studio che spesso sono anche molto specifici, molto approfonditi, e però allo stesso tempo hanno la capacità di portare, quando inserita all'interno di un percorso più istituzionale, anche con un linguaggio semplice, anche con una freschezza, visto che sono comunque tutti giovani, il loro punto di vista in discipline e anche in argomenti che, proprio perché li hanno studiati, hanno un incredibile controllo. E quindi anche un'opportunità per avere dei giovani che sono sicuro avranno un fantastico percorso, perché già quello che stanno scrivendo, le ricerche in cui si stanno impegnando sono molto interessanti, portandoli però anche alla prova di un pubblico più generalista che non necessariamente appunto sta approfondendo i loro temi, e quindi anche una bella sfida per loro come anche per il Centro Pecci.
Allora, ricordiamo, costi a lezione assolutamente accessibili, 5-4 euro e gratuito per studenti di ogni ordine e grado, inoccupati, disoccupati. Ci sono appunto tre moduli organizzati per decadi. Non spoileriamo troppo, però mi incuriosisce, direttore, il 26 giugno alle 21 leggiamo Bonus Track, gli anni zero, con lei che ci illustrerà insomma quella che sarà la parte conclusiva, ma in realtà la parte più proiettata verso il futuro di questo percorso.
Sì, esatto, è stato un po' un invito che ho colto da parte di questi studenti e delle studentesse, appunto, di anche io mettermi in gioco, e per me sarà un po' differente ovviamente, perché è una decade che sto attraversando e che ho attraversato, e quindi parto più anche dalla mia esperienza e anche dalle cose che ho potuto effettivamente vedere o che hanno avuto un impatto importante anche nel dibattito culturale contemporaneo. Quindi sarà meno storico ovviamente, però sarà anche un bel viaggio, perché nasce anche dall'essere stato presente, dall'aver seguito molte di quelle che saranno poi oggetto anche del racconto di quella decade.
Centro Pecci School Arte, da domani al 26 giugno, un mercoledì a settimana alle 21 naturalmente al Pecci. Grazie al direttore per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.
Alle 9:21 minuti ci avviamo verso la conclusione di questa prima fascia informativa locale su Controradio con Newsline, versione serale alle 18:15 con Domenico Guarino, mentre vi ricordo l'appuntamento con il giornale radio regionale alle 12:47. Nel frattempo ci arriva un messaggio proprio caldo dall'amministrazione comunale fiorentina. La giunta ha appena approvato la delibera sul salario minimo e l'assessora Funaro farà delle dichiarazioni sul provvedimento a margine di una conferenza stampa che si terrà questa mattina in Palazzo Vecchio. Naturalmente la seguiremo, ve ne daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi. Voi rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.